Fratelli, buongiorno, Dio vi benedica. Apriamo le nostre Bibbie in Matteo, capitolo 25, 25 dal versetto 31, dal 31 al 46. Praticamente questo è il seguito del messaggio profetico di cui abbiamo parlato, del capitolo 24, parlando dei segni degli ultimi tempi. In questa lettura vedremo una delle evidenze più importanti per valutare se noi abbiamo queste evidenze nella nostra vita per vedere se in verità noi siamo stati salvati. Molti chissà hanno dei dubbi sul fatto di essere salvati o no, però noi andiamo leggendo nella Bibbia dove possiamo praticamente fare una valutazione mediante queste evidenze. Or quando il figlio dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo seco tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria, e tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli apparirà agli uni degli altri come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, benedetti del Padre mio, eredate il regno che è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e mi accoglieste, fui ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto aver fame e ti abbiamo dato a mangiare, o aver sete e ti abbiamo dato a bere? Quando mai ti abbiamo veduto forestiere e ti abbiamo accolto, o ignudo e ti abbiamo rivestito? Quando mai ti abbiamo veduto infermo in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a coloro dalla sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiere e non mi accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo ed in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo veduto aver fame o sete o essere forestiere o ignudo o infermo e in prigione non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro dicendo: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Padre, ti ringrazio. Grazie per questa parola. Sempre porta luce al nostro cammino. Aiutaci a capire, Signore, i nostri cuori, che qualsiasi autoinganno sia tolto e che possiamo vederci come tu ci vedi, che possiamo valutare secondo il tuo sguardo, secondo la tua parola, Signore, affinché possiamo rettificare le nostre vie. Aiutami a dare il messaggio di questa parola per la gloria del tuo nome. Gloria a te, Padre. Amen e amen. Nel XIX secolo, uno dei grandi predicatori chiamati John Wesley proveniva da una famiglia molto numerosa, erano 16 fratelli, figli di pastori, tutti sono educati nella parola di Dio, nella scuola domenicale, praticamente sono cresciuti nella chiesa. John Wesley era uno dei fratelli minori di questi 16 fratelli e diventò un grande evangelista. Arriva negli Stati Uniti dove doveva fare una campagna evangelistica e quando stava nell'hotel, dice nella sua biografia, che Dio lo affrontò e gli ha fatto vedere che anche se suo padre e i suoi fratelli avevano conosciuto Gesù come suo salvatore personale, ossia erano nati di nuovo, per lui non era così, perché egli pensava che essendo nato in una famiglia di cristiani, essendo formato in una scuola domenicale nella chiesa, egli pensava che questo era essere cristiano e si è reso conto che non era così. E Dio gli ha detto: guarda che io ho dei figli, ma non dei nipoti. E allora egli si inginocchiò e ha cominciato a chiedere perdono a Dio, e stiamo parlando di un predicatore, ha chiesto perdono a Dio, e ha detto lavami col tuo sangue, sì, ammetto di essere un peccatore, perché pensava di non essere peccatore, perché non aveva ucciso, non aveva rubato, non aveva fatto tante cose che fa la maggioranza. Però pensava che per non aver fatto questo non era un peccatore. Sì, c'erano piccoli peccatucci, però ci sono peccati come l'invidia, la gelosia e molti altri peccati. Perché la Bibbia quanto dice, in quanto tutti hanno peccato e sono destituiti dalla gloria di Dio. Noi siamo nati nel peccato, però egli, messo di fronte a questa realtà, a partire da quel momento, gli ha detto, Signore, ti chiedo che tu venga al mio cuore. Ricevi, che dammi il perdono dei tuoi peccati. E a partire da quel giorno, Signore, io sono nato di nuovo. Egli poteva così capire di essere nato di nuovo. Io chiedo, quanti di voi stanno dubitando della nuova nascita? È per questo che il Signore Gesù Cristo, quando sta concludendo il messaggio del capitolo 24 di Matteo, che parla dei segni degli ultimi tempi, che ci aiuta a star preparati, e alla conclusione che fa il capitolo 24 e il capitolo 25, ci sono evidenze così importanti che sono inequivocabili, che determinano se c'è la nuova nascita o no, come per esempio amare Dio sopra ogni cosa, come il servire, come l'amare al prossimo più di noi stessi. Se non abbiamo questi segnali nel nostro cuore, queste evidenze, allora è necessario che rettifichiamo per vedere se siamo nati di nuovo. Signore ha detto, in questo saprete se siete miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Cioè Gesù sta parlando di un'evidenza contundente, che è l'amore come segnale della salvezza. Per questo, con i versetti che abbiamo letto, vediamo l'azione da parte dei giusti, che quando hanno fatto qualche cosa per il loro prossimo, per chi aveva fame, per chi aveva sete gli è andato da bene, per chi era ignudo e l'hanno vestito, per chi non aveva un tetto gli hanno dato un tetto. Cioè stiamo parlando di evidenze contundenti dell'amore agape, che perché queste persone avevano un'esperienza personale con Gesù. Però coloro di cui parla qui, che sono i capri, che sono stati indifferenti, che non si sono compatiti, che non hanno avuto compassione di questa situazione, non hanno fatto nulla. Perché? Perché l'amore è l'evidenza della giustificazione. Questo è il tema del messaggio di oggi. L'amore evidenza la giustificazione. Dice questo versetto 37. Allora i giusti gli risponderanno. Chi sono questi giusti? Questi giusti che quando hanno visto uno affamato gli hanno dato a mangiare, uno assetato gli hanno dato da bere, hanno visto un forastiero gli hanno dato un tetto, all'ignudo lo coprirono, quando hanno visto un infermo lo visitavano, e anche nella carcere. Chi sono allora questi giusti a cui si riferisce Gesù in questa porzione della parola? Fratelli, tutti sappiamo per mezzo della Bibbia, in Romani 3:23, in quanto tutti hanno peccato e sono destituiti della gloria di Dio. Ogni essere umano nasce nel peccato, il peccato è in tutti noi, perfino nei bambini che sembrano dei bebè così innocenti e pechini, però portano nella loro natura il peccato. Questi bambini a volte sono maestri del peccato, hanno l'inclinazione della vecchia natura. Allora tutti siamo peccatori. Se qualcuno dice che non è un peccatore, è un bugiardo, perché la Bibbia dice chi dice di non aver peccato è un bugiardo. Allora noi riconosciamo che siamo peccatori e abbiamo bisogno la assoluzione dei nostri peccati. Essere liberati dalla sentenza accusatoria di essere peccatori. Allora quando Gesù usa questa parola, i giusti, allora i giusti gli hanno risposto. Chi sono allora questi giusti? La parola giusto significa nel greco di quei tempi essere in buona relazione con altri, in questo caso chi sono nella una buona relazione con Dio. Questi sono i giusti, perché per l'atto della giustificazione, e l'atto della giustificazione è un atto che si dà in un ambiente legale dove si vede l'uomo come imputato. Il peccato è il delitto, Dio è il giudice, l'accusatore è Satana. Allora questa parola, che questa persona che sta essendo giudicata, quando si imputa a lui la giustizia, è una persona che è dichiarata innocente agli occhi di Dio. La parola greca che si traduce come giustificazione significa liberazione o remissione della colpa o assoluzione. Una persona che è giustificata è una persona che non solo è perdonata, se non che è anche dichiarata innocente. Ossia, l'atto della giustificazione è più del perdono in se stesso, perché noi possiamo vedere il perdono come qualcosa che aiuta a trovare dei buoni rapporti, però il peccato resta, mentre la giustificazione toglie il peccato e ci rende come noi non avessimo mai peccato, come non avessimo mai fatto nulla. La Bibbia dice in Romani al capitolo 3, al versetto 4, ci parla di questo tema meraviglioso: sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, dice Romani 3:24. Allora, per grazia, per questo favore immeritato, Dio ci perdona, ci giustifica e siamo visti agli occhi di Dio come se non avessimo mai ucciso una mosca, come se non avessimo mai commesso un peccato. In un tribunale possono esserci una persona, per esempio, a cui si condona un delitto. Questo è il perdono. Però se viene dichiarato innocente, significa che costui non ha mai commesso quella colpa. Allora l'atto della giustificazione è questo: Dio non solamente ci ha perdonati, ma agli occhi suoi, ai suoi occhi siamo così santi, così puliti, come se mai avessimo commesso qualcosa di male. Per questo la Bibbia dice nel libro di Isaia: poi venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno, quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto diventeranno bianchi come la neve, quando anche fossero rossi come la porpora diventeranno come lana. Questo è un miracolo. Quando Gesù parla qua dei giusti, sta parlando di queste persone che, per aver messo la sua fede nell'opera di Gesù Cristo al Calvario, perché dice Romani 3:25, perché lui è propiziazione per i nostri peccati, perché aveva passato per alto, cioè era andato al di là dei peccati che noi avevamo commesso, perché Gesù ha strappato l'atto giudiziario che ci imputava i nostri peccati e l'ha affisso alla croce e ci ha resi innocenti, cioè giustificati davanti ai suoi occhi. Allora, attraverso di quello che Cristo ha fatto nella croce, noi siamo giustificati attraverso queste due condizioni. Marco 1:15 dice: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il pentimento e la fede nella morte di Cristo, nell'opera di Cristo al Calvario, sono le due braccia con cui noi ci appropriamo della giustificazione. Io dico: Dio mio, perdonami perché sono peccatore. Signore, sento dolore perché ti ho fatto male. E l'altra mano è la fede, però credo che tu sei morto per me sulla croce e sparso il tuo sangue per perdonarmi tutti i miei peccati. Per questo dice che il regno dei cieli si è accercato, la benedizione della giustificazione e la salvezza si è avvicinata a noi. E cosa chiede Dio? Non chiede denaro, non chiede opere. Quello che chiede è che ci pentiamo e crediamo che Cristo ha sparso il suo sangue per giustificarci. Per questi sono i giusti, ossia quelli che sono in una buona relazione con Dio. Allora i risultati si danno immediatamente. Una persona che è giustificata, che è dichiarata innocente, immediatamente va libero, la sua coscienza è di nuovo come prima. Per questo in Romani 5 capitolo 1 dice: giustificati quindi, ossia c'è una comunione con Dio, però anche una comunione con noi stessi. Noi siamo in pace perfino con noi stessi perché siamo una nuova creatura. Oltre a questo, un altro risultato della giustificazione è che abbiamo accesso alla grazia, ossia ai favori immeritati di Dio e alla vita eterna, dice il versetto 2, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale siamo saldi. La grazia è un favore immeritato. Quando siamo stati giustificati, entriamo a far parte della famiglia di Dio. Dio è nostro Padre, siccome Lui è buono, non perché noi lo siamo noi, Egli ci fa favori immeritati. Quanti favori già fatto il favore? Immeritati. Questa è la grazia, non perché lo meritiamo, è che Egli è misericordioso. Allora quando entriamo nella giustificazione, Dio apre le sue bontà celestiali per voi e per me, però anche da vita eterna, ossia che adesso ho anche accesso alla sicurezza su donde passerò la mia eternità. Per questo dice questo versetto 3, e non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Sono una persona giustificata e perciò non ho più paura della morte. Una cosa è avere un po' di timore su modo di morire. Come diceva una sorella questa sera, no, io non voglio morire schiacciato da un autobus o qualcosa del genere. Però passare dalla vita alla morte, la persona giustificata non ha più paura, perché i suoi debiti sono stati pagati per Cristo. Quando per noi passiamo all'aeroporto e abbiamo il passaporto vigente, non passiamo tranquilli. Ma se una persona non ha i documenti in regola o sta trasportando qualcosa che non dovrebbe trasportare, è tutta paurosa, è tutta ansiosa, e sicuramente lo prenderanno. Colui che ha la vita eterna va tranquilla e arriverà in pace all'eternità. Perché quello che dice il Salmo 23, anche passi per la valle dell'ombra della morte, non temerò male alcuno, perché tu sarai con me, la tua verga e il tuo bastone mi daranno forza. E non solo questo, un altro risultato della persona che è stata giustificata è la vittoria sulle difficoltà, dice questo versetto 3. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Una persona che è stata giustificata non significa che non avrà problemi. Però, come ha detto Paolo, la persona giustificata pensa che tutto può fare in Cristo che lo fortifica. E a parte questa evidenza della giustificazione è anche il sorgimento dell'amore agape. Dice questo versetto 5, sempre di questo capitolo: or la speranza non rende confusi, perché l'amor di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Nel momento della giustificazione lo Spirito Santo viene a vivere dentro di noi. È come il sigillo, così lo chiama la Bibbia. il sigillo, la garanzia, la caparra della nostra salvezza. Se abbiamo lo Spirito Santo vivendo in noi, questa è una garanzia che siamo salvati. E in questa garanzia c'è anche l'amore agape. Dice qua: l'amore è stato sparso nei nostri cuori quando abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, ossia quando abbiamo ricevuto Cristo come nostro unico Salvatore. E lo Spirito Santo è venuto a abitare in noi con questo amore agape. Questo amore agape è una evidenza della giustificazione. Per questo dice il Signore ai giusti, guardate come lo giste, al versetto 37, allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai abbiamo veduto aver fame e ti abbiamo dato a mangiare, o quando hai avuto sete ti abbiamo dato a bere, quando mai ti abbiamo veduto forastiero e ti abbiamo accolto, o ignudo e ti abbiamo rivestito, quando mai ti abbiamo visto infermo in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Quello che sta dicendo qua è che l'amore agape si è messo in azione. L'amore agape è più di una definizione, l'amore agape è un'azione. I greci avevano varie forme, varie parole da usare per descrivere l'amore. C'era l'amore storge, che era un apprezzamento verso altre persone, l'amore fileo, che era l'amore fra i fratelli, fra i familiari, e l'amore eros, che era essenzialmente l'amore sessuale. Però la parola agape non era conosciuta nel greco classico, se non che appare per la prima volta con l'Evangelo. Perché? Perché questo è un amore che viene dall'alto. Gesù ci sta dicendo dunque che se hai l'amore fileo, l'amore eros, l'amore è un'evidenza. No, sta dicendo l'evidenza dell'amore agape, che fa in modo in cui a chi è ignudo lo copre, chi non ha dove appoggiare il suo capo, o che in carcere o infermo lo visitiamo. Ossia, l'amore agape si manifesta, è un'azione completamente disinteressata, è un prodotto, e sta mostrando che cos'è la parola di Gesù. E in questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, quando vi amerete gli uni gli altri. L'amore, cari fratelli, Gesù sta dicendo che l'amore fra fratelli è un segno della giustificazione, e in base a questo amore avviene la selezione in base alla giustificazione per mezzo del frutto dell'amore. Vediamo qua che dice che alla fine dei tempi, quando Gesù riunisce le nazioni, pone le pecore alla destra e i capri alla sinistra. Cioè, selezione in base a cosa? In base al risultato della giustificazione mostrata attraverso l'amore agape. Da lì che, fratelli, Gesù usa questa terminologia, questa illustrazione, affinché possiamo capire qualcosa molto importante. Nella cultura medio orientale le capre normalmente pascolano con le pecore durante il giorno, ma nella notte i pastori li riuniscono in greggi divisi, pecore con pecore e capre con capre. Una delle ragioni è perché le capre soffrono molto di più il freddo, le pecore no, non hanno bisogno, e possono dormire anche all'aperto, ma le pecore no, le pecore cominciano ad aver freddo, bisogna riunirle al coperto. Da lì che separano le capre dalle pecore. E nel costume dei medio orientali, ai tribunali, quando una persona era dichiarato innocente, lo si faceva mettere al lato destro, mentre i colpevoli si mettevano al lato sinistro. Per questo dice qua che quando il Signore si siederà sul trono di gloria, saranno inorridite davanti a lui tutte le nazioni. Dio valuterà la condotta di tutti i popoli, lingue, gruppi etnici, e Separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri, metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Ossia, quelli che sono stati giustificati alla destra e chi no alla sinistra. Le pecore dunque che sono appartate e messe al lato destro sono quelle che sono state lavate dal sangue di Gesù Cristo. Sono quelle a coloro è stata imputata la giustificazione, hanno l'evidenza interna della gloriosa persona dello Spirito Santo e l'amore agape presente nella loro vita. E il Signore li chiama venite benedetti dal Padre mio. Perché li chiama benedetti? Perché le pecore sono benedette da Dio. Perché riceviamo noi benedizioni? Per grazia, non perché noi siamo, perché sennò altrimenti saremmo stati dal lato delle capre, ma ora siamo della famiglia di Gesù Cristo, siamo l'oggetto dei benefici da parte di Dio oggi e nel futuro, e siamo anche coloro che abbiamo diritto di possedere l'eredità della vita eterna, perché dice qua: i benedetti del Padre mio eredati il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Però le capre sono coloro che non sono stati giustificati, non rigenerati, quelli che non hanno un nuovo cuore, che non hanno un cambiamento nella loro vita, sono quelli che sono sotto maledizione. Per questo li chiama maledetti, che è una parola molto forte, perché questo significa preparati per la distruzione, sono quelli che saranno condannati eternamente. Solamente Dio può fare questa selezione, voi e Dio non la possiamo fare, perché solo Dio conosce il cuore di ogni persona. Possiamo dire oggigiorno, tutti quelli che siamo qua riuniti, quelli che ci stanno ascoltando nei mezzi di comunicazione, che siamo tutte pecore, però questo appartiene solo a Dio, e valutarlo, perché noi possiamo vedere solamente l'esteriore, solamente l'apparenza, ma Dio è colui che guarda il cuore. E una delle cose che vuole Dio e che vuole che capiamo attraverso questa parola, che l'evidenza, il frutto, è quello che determinerà se sono una pecora o sono una capra. Ed è qui dove noi possiamo vedere quel caso che ha invitato Gesù. Quest'uomo era chiamato Simone il fariseo. Quando una persona veniva invitata a una cena, fra le cose che doveva fare l'anfitrizione, doveva dargli il benvenuto, farlo star bene, dargli un bacio alla guancia, lavargli i piedi e se le dava dell'acqua. E quando Gesù è stato invitato, non gli è stato fatto nessuna di queste cose, però entra una donna peccatrice, dice la Bibbia. E siccome ha visto che non avevano lavato i piedi a Gesù, perché quel tempo non si sedeva al tavolo come adesso per mangiare, se non che erano praticamente dei divani dove si sdraiavano. Allora questa donna entra e vede la pianta dei piedi di Cristo che è sporca e si pone a lavarle con un profumo costoso. In quel momento poteva costare fra 6 mesi e un anno di lavoro per poter avere un piccolo barattolino di quel profumo. Ed ella lo sparse sui piedi di Gesù e piangeva, e Simone diceva: se costui fosse davvero il Messia, saprebbe che tipo di donna la sta toccando. Allora Gesù gli ha detto: guarda, non molestarla, ella sta facendo una buona opera, perché a chi più si perdona più ama. Questa donna peccatrice era stata giustificata, e siccome era stata giustificata amava Gesù. Vi rendete conto? L'amore si spande. Però colui che pensava di essere giustificato perché per la propria religione, non gli ha dato un bacio, non gli ha lavato i piedi, non gli ha dato il benvenuto, l'ha ricevuto freddamente. In altre parole, era un invito che invece di dimostrare amore dimostrava disprezzo a Cristo. Allora cosa stiamo vedendo qua? Che Simone non stava dimostrando l'amore agape, ma questa donna che era stata lavata, perdonata dal Signore, stava spargendo amore su Gesù. Allora facciamo un'analisi nella nostra vita. C'è amore agape nella nostra vita o no? L'evidenza dell'amore di una pecora ha a che vedere con fatti. L'amore agape è più che una definizione, è un'azione. L'amore agape molti lo definiscono come un amore senza, al di là di ogni interesse. Però perfino così è difficile dare una definizione completa di questa parola, perché è l'amore di Dio che dimostra risultati. Per questo si vede questa caratteristica in coloro che nei giusti che gli hanno dato a mangiare, che l'hanno visitato, che gli hanno dato acqua. In altre parole, è l'amore che serve le necessità, l'amore agape osserva e analizza dove sono le necessità e oltre a questo ha compassione, c'è dolore di quello che sta succedendo ad altre persone. L'amore agape fa fatti e non parole, sia nelle cose spirituali come nel materiale. Dagli la sicurezza attraverso la parola, la sicurezza spirituale, o dagli anche un tetto dove non ha, o un vestito dove se non ha da coprirvi, come anche la consolazione, visitare una carcere o visitare un infermo, ossia l'amore agape sempre attua. E questo amore è l'evidenza della giustificazione. L'amore agape cerca il beneficio degli altri, non il beneficio personale. L'amore mostra la gloria di Dio. In 1 Giovanni capitolo 4 al versetto 12 dice la parola di Dio: nessuno ha visto mai Dio, però se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e l'amore di Dio diventa perfetto in noi. Ossia, la manifestazione dell'amore è la manifestazione di Dio stesso, perché Dio è amore, dice la Bibbia. Per questo dice Dio: nessuno l'ha mai visto. Per una persona che attua con amore, Dio sta attuando attraverso questa persona. Da lì che vediamo anche che l'amore agape mostra la sua comunione permanente con Dio. La persona che ha questo amore mantiene il suo vincolo con la persona che lo ha giustificato, in questo caso con Dio. Per questo in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 16 dice: e noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio, l'amore che Dio ha per noi, e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. In questo l'amore perfetto in noi, affinché abbiamo confidenza nel giorno del giudizio, che quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Vi rendete conto che bella questa parola? Ci sta dicendo qua che se c'è amore, agape, questo amore ci mantiene in comunione con Dio, e così come è lui siamo noi su questa terra a causa della manifestazione di questo amore. Allora le caratteristiche sono evidenti. Fratelli, l'amore agape ha capacità impressionanti. In 1 Corinzi, al capitolo 13, dal versetto 4, la Bibbia ci aiuta a capirlo. Affinché non solamente in questo momento, io voglio che noi in questo momento non stiate valutando a nessuno. È il tempo di una autoevaluazione, se io ho l'amore o non ce l'ho. La presenza dell'amore agape è evidenza di essere pecora, ma l'assenza è l'evidenza di essere una capra. Dice il versetto 4: la carità è paziente, è benigna. L'amore agape, qua nell'originale è agape. La carità è paziente, è benigna. La carità non invidia. L'amore si esprime attraverso parole amabili. Quando qualcuno offende e danneggia qualcuno con la lingua il suo prossimo e dice ti amo, questa è una menzogna. L'amore benigno, si può dire la verità con parole amabili. È benigno, ossia è amabile. La carità non invidia. L'amore gode dei successi di un'altra persona. Questo tipo di amore fa in modo che Noi siamo felici perché a un altro hanno aumentato il salario e noi no. Sentite felicità per la prosperità, la benedizione degli altri. Questo è amore agape. Ma se la prosperità di un altro mi produce malessere, non c'è amore nel mio cuore. La carità non si vanta, non si gonfia. L'amore agape non si manifesta attraverso la prepotenza, la superbia. Colui che è un superbo e un prepotente e esalta solamente se stesso e si mette su un piedistallo, vi voglio dire una cosa e ve lo dico con molta sincerità e sono pulito, le mie mani sono pulite in questo momento perché sto parlando con la parola di Dio in mano. Se voi vi state promuovendo se stessi, mettete in un piedistallo e vi credete migliore degli altri e sprezzate il vostro prossimo, voi non avete amore agape, e se non avete amore agape non siete salvi, non siete salvi e punto. Però io vengo alla chiesa, potete dire, no, non importa, non siete salvi, ma pastore io ho studiato teologia, non fa niente, non sei salvo, io sto predicando, peggio ancora. L'amore non si vanta e non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente. In altre parole, l'amore agape non fa cose fuori dell'etica. Non cerca il proprio interesse, no, cioè non è egoista, non si inasprisce, non si irrita. Non fa che in un certo momento esplodiamo di collera e danneggiamo il nostro prossimo. Se qualcuno è violento e danneggia gli altri, picchia la moglie e dice io sono cristiano, mi dispiace per voi, non lo siete. Sembrate cristiani, ma non lo siete. Mangiate con le pecore, ma non lo siete. Verrà il giorno che sarete separati. Dice la Bibbia. L'amore non si inasprisce, non sospetta il male e non guarda rancore. L'amore agape perdona le offese. Se voi non avete potuto perdonare un'offesa di 10 o 15 o un anno fa, se voi non potete perdonare, rivedete bene la vostra nuova nascita, perché la persona che ha l'amore agape non guarda rancore, perché perdona. Certo, può passare qualche giorno, ma non possono passare settimane, mesi o anni senza perdonare. L'amore agape fa in modo che noi non abbiamo rancore, perché è una capacità speciale per perdonare perfino l'imperdonabile. Se voi non avete potuto perdonare, vi voglio dire una cosa, verrà un giorno quando avrete una tremenda sorpresa e voi direte, Signore, grazie perché sono stato in chiesa, grazie perché sono stato servendo. Però dire, di colpo il Signore dirà, vieni qua, mettiti alla sinistra. No, Signore, io vado alla destra. No, ti metterai alla sinistra perché tu non sei nato di nuovo, perché non hai imparato a perdonare. L'amore non gode dell'ingiustizia. L'amore agape non si sentirà mai felice facendo qualcosa di male o stanno facendo agli altri un atto di ingiustizia. Se c'è qua qualcuno che sta partecipando in atti di ingiustizia e partecipate di questo, non avete amore agape. L'amore agape è un vaccino contro l'ingiustizia. L'amore agape dice qua che gode nella verità, non nelle false dottrine, non nella menzogna, ma nella verità di Cristo. L'amore, la carità, soffre e crede ogni cosa, e dà opportunità agli altri tutte le volte che sia necessarie, spera ogni cosa, apprende a che la visione non si perde anche se cammina nell'oscurità, l'amore lo sopporta tutto, anche nei dolori. Per questo Galati dice nel capitolo 5, 22, 23, che dice che il frutto dello Spirito Santo è allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. L'amabilità o la benignità è il tratto dell'amore che diamo agli altri, la bontà è il servizio dell'amore agape, la fedeltà è la credibilità che produce l'amore agape, la dolcezza è la soggezione che ci dà l'amore agape, la temperanza e il controllo che ci dà l'amore agape di noi stessi. Avete guardato bene dentro di voi? È molto chiaro quello che Gesù ci sta dicendo, e le tue opere mi stanno mostrando quello che c'è nel tuo cuore. Nel caso dell'evidenza dei capri, ossia dell'indifferenza o della mancanza di amore, quando c'è indifferenza nella nostra vita verso il nostro prossimo, la mancanza di compassione, l'avarizia, e non c'è spirito di consolazione, molte cose come queste, è perché non siamo nati di nuovo. Da lì che la scelta viene determinata dall'evidenza della nuova nascita o giustificazione. Non è per opere. Qui non sta parlando di opere, nonché sta parlando dell'evidenza della nuova nascita. Allora Dio è colui che farà la separazione nel giorno del giudizio, quando giudicherà il mondo. È molto interessante che, siccome siamo parte della famiglia di Dio, per essere stati giustificati, questo produce un miracolo, una unità spirituale con Gesù, in tal modo che la risposta che dà qua il re ai giusti, quando gli dicono: di certo vi dico, in quanto l'avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Ossia, quando voi e Dio siamo giustificati, occorre un mistero di cui Paolo parla in Efesini 5:29, cioè un'unità spirituale con Gesù, così come è il caso del matrimonio. Dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una stessa carne. Questo mistero è grande, dico questo rispetto a Cristo e alla Chiesa. Perché nel versetto 29 dice: poiché nessuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi la nutre e la cura eternamente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo. Ossia che nel momento della giustificazione occorre un mistero di cui parla Paolo, che c'è un'unità tanto forte che se noi facciamo bene a uno di questi fratelli più piccoli, chi sono questi ermani più piccoli? Sono coloro giustificati che sono stati lavati con la sangue di Cristo. La persona che è stata giustificata è una persona che ama, mama ai redenti, ama i suoi piccoli fratelli, ama la Chiesa, ama colui che è nato di nuovo. Però colui che non è, ama le persone nate di nuovo e dice che è cristiano, non lo è. Perché? Perché non ha questa identità spirituale, non c'è questa identità con Cristo, non è venuto a formar parte del corpo di Cristo, e come parte del corpo di Cristo si converte in ambasciatore di Cristo. Per questo Paolo dice, secondo Corinzi 5:20, che noi siamo ambasciatori, Dio ci chiama ambasciatori, ossia la Chiesa in questo senso viene ad essere rappresentante di Cristo sulla terra, in tal modo che quando il Signore Gesù Cristo ha mandato gli apostoli, li ha inviati come ambasciatori a predicare. Gli dice: vi invio come pecore in mezzo ai lupi. Se ti ricevono nelle case, lasciamogli la pace. Però se non ti ricevono, scuotiti perfino la polvere che sono sei tuoi sandali. Sarà più tollerabile il giudizio di Sodoma e Gomorra che per quelle persone. In altre persone, se qualcuno disprezza un cristiano, sta disprezzando Gesù stesso. Però colui che ama un cristiano sta amando Gesù. Per questo che quando Saulo di Tarso stava perseguendo la Chiesa, ode la voce dal cielo che dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Paolo dice: chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu stai perseguitando. Colui che persegue la Chiesa persegue Cristo, quello che succede oggi nelle persecuzioni e nelle mattanze in molte parti della terra non sono fatte da parte di pecore, ma da parte di capri, perché colui che ama Dio non farà danno alle persone. Anche se dicono che sono religiose, se fanno dei danni agli altri non li ama. Dobbiamo capire questo, noi vogliamo capire questo con la luce della democrazia, ma non è così. Le religioni è una delle invenzioni più terribili del diavolo per cercare di contrastare la giustificazione per fede, per l'opera di Gesù Cristo al Calvario. Il ladrone che è morto al lato di Gesù Cristo non ha avuto tempo per fare buone opere, per andare in una chiesa, ma sì, ha avuto tempo per credere che Gesù stava portando tutti i suoi peccati nel suo corpo sulla croce del Calvario, e gli ha detto: ricordati di me quando verrai nel tuo regno. E Gesù lo giustifica e gli dice: oggi stesso sarai con me in paradiso. Però Satana sta lanciando tante menzogne, e purtroppo molte persone lo credono. Che pena che qualcosa di così buono e così bello e così meraviglioso non si può ricevere e non si può dare la gloria a Gesù Cristo. Gesù dice che se facciamo un bene a uno di questi minimi fratelli, ossia nel greco la parola fratello significa compagni di fede, se facciamo un bene a un compagno nella fede, a me lo hai fatto, dice Gesù. In sintesi possiamo dire: colui che disprezza Gesù, disprezzando un cristiano, è una capra e non una pecora, e la conseguenza è il castigo eterno, quello che dice questo versetto finale. E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Ma i risultati per coloro che hanno l'amore agape, apprezza i figli di Dio e gli dimostra il suo amore, il destino di questi è la vita eterna. Per questo dice: ma i giusti sono quelli che sono in buona relazione con Dio, che sono stati giustificati e proclamati innocenti. Per questo l'amore agape nel suo cuore, per questo attua in una forma disinteressata. A questi, ai giusti, dirà che erederanno la vita eterna. E allora, concludendo, vediamo che quando Gesù dà questo messaggio profetico, dà quattro segnali inequivocabili di una persona salvata. Una è la santificazione, lo dice alla fine del capitolo 24 in Matteo, parlando del servo prudente. Vediamo il caso dell'amore a Dio, rappresentato per le cinque vergini prudenti. Parla anche del servizio e l'opera di Dio per colui che ha moltiplicato i talenti, e in questo caso dell'amore agape verso i cristiani. Allora, una persona che ha nel suo spirito, quando ancora, anche se ha peccato, anche se un cristiano sta peccando e sente repulsione per il fango che ha nella sua anima e dice: no, questo non è il mio posto, questo è un salvato di nuovo. Ma se uno si sente bene nel peccato, sembra una pecora ma non lo è. La santità significa aborrire il male, e se gli capita di peccare si sente male. Secondo, l'amore a Dio sopra ogni cosa, il servizio a Dio per amor suo e l'amore agape verso i fratelli. Se qualcuno non ha queste evidenze, è meglio che si penta e faccia una revisione della propria vita. In altre parole, il giudizio delle nazioni si baserà nell'amore o nel disprezzo alla Chiesa. Ascoltate questo. Alla fine Dio riunirà tutte le nazioni e giudicherà secondo come hanno trattato la Chiesa, con amore o senza amore. Da lì che devo lanciare una sfida, e mi sento obbligato per amore a farlo e anche per una certa preoccupazione. Temo che di quelli che sono qua qualcuno non è nato di nuovo, anche se da anni frequenta la Chiesa. Se nel caso di questo grande predicatore John Wesley credeva di essere salvo e non lo era, ed è un caso fra milioni su questa terra, devo valutare ed essere sincero. Vi voglio dire questo, fratelli, se non siete sicuro, anche se siete da anni qua in chiesa e state dando le offerte e chissà siete in qualche ministero, però se non siete sicuri della vostra salvezza, avete bisogno di due cose: pentirvi e credere come qualsiasi adultero, qualsiasi ubriaconico, qualsiasi genocida, il peggio che voi potete pensare. Una volta Moody, altro grande predicatore della storia, ha visto passare un ubriacone di fronte alla chiesa e lui ha detto: se non fosse per la grazia di Dio sarei come quell'ubriacone. Voglio dirvi questo, fratelli, per la grazia di Dio siamo salvati. Però ci sono molti che si giustificano dicendo: io sono una brava persona. Dimenticatevi già di questo: Cristo viene per la sua chiesa e separerà le pecore dai capri, separerà i suoi da questa terra e li porterà alla sua presenza. Qualcuno dirà: ma Signore, perché sono rimasto qua sulla terra? Perché sei una capra. È meglio sistemare la nostra vita ora. Togliamo dalla nostra mente i concetti che abbiamo sempre avuto, se non siamo sicuri di essere salvati. Fratelli, questa è la vostra opportunità. Non solamente per quelli che sono qua, ma anche per quelli che ci stanno ascoltando per i mezzi di comunicazione. Padre, siamo davanti a te oggi, presentandoti le nostre necessità. Una cosa è quella che noi pensiamo di noi stessi o che gli altri pensano di noi, un'altra cosa è quella che tu vedi in noi. Signore, non vogliamo autoingannarci. L'amore è un segno inequivocabile della salvezza, della nuova nascita. Ma chi non ama non ha visto e non ha conosciuto Dio. E costui che dice di non aver peccato è bugiardo. In questo momento non vogliamo ingannarci, perché la perdita sarà irreparabile. Nel nome potente di Gesù, invia adesso stesso un'atmosfera di pentimento in tutta la terra, affinché possiamo valutare se siamo o non siamo pecore. Il fatto di essere mischiati al gregge di una pecora non significa che siamo pecore. Un giorno saranno separate le capre dalle pecore, non importa dove ci riuniamo, importante è un cuore rinnovato, un cuore nuovo. Padre mio, aiutaci in questo momento. Signore, glorifica il tuo nome, fai questo miracolo della salvezza. Grazie Padre, grazie, oh Dio d'amore, nel nome di Gesù. Amen e amen.